Vogliamo leggere la parola del Signore, quindi al capitolo 11 del libro della Genesi, leggeremo dal versetto 1 fino al versetto 9. Genesi, capitolo 11, dal versetto 1. Così dice la parola del Signore: tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Dirigendosi verso l'oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Shinear e là si stanziarono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco. Essi adoperarono mattoni anziché pietre e bitume invece di calce. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo. Acquistiamoci fama affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra. Il Signore discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano. E il Signore disse: ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Scendiamo dunque e confondiamo il loro linguaggio, perché l'uno non capisca la lingua dell'altro. Così il Signore li disperse di là su tutta la faccia della terra, ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questa fu dato il nome di Babel. Babel significa confondere, confusione, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là li disperse su tutta la faccia della terra. Ci fermiamo qui. Noi tutti quanti abbiamo sentito parlare di Babele e della sua proverbiale torre. Un cantante molto famoso negli anni 70 compose addirittura un album dal titolo La Torre di Babele. Questi sono i ricordi di un cinquantenne, ma insomma molti di voi l'avranno sicuramente sentito Edoardo Bennato cantare La Torre di Babele. E da Babele in poi le torri sono sempre state questo emblema di potenza, di slancio, di imprenditorialità, di forza, dei segni per affermare il proprio dominio e anche di abbatterlo, no? Infatti, se pensiamo alle torri che in Italia abbiamo, che sono la Torre di Pisa, ecco, quanto è famosa nel mondo, o le due torri che troviamo a Bologna, la Garisenda e la Torre degli Asinelli, sono il simbolo di quella città. Se pensiamo alle torri gemelle di Manhattan, quelle che nel 2001, vent'anni fa, pensate, sono state abbattute. Ecco, pensiamo a dei segni di forza, di potenza, della capacità, dell'imprenditorialità dell'uomo. E in effetti il passo di Genesi, però, che abbiamo appena letto, parla più di una città che di una torre. E soprattutto quello che ci insegna questo passo è quello di mostrarci quali erano o quali fossero le intenzioni, il carattere, i pensieri, le inclinazioni degli uomini che costruirono o che intendevano costruire questa città e questa torre. E da allora in poi Babele e quindi Babilonia è diventato un segno, un simbolo e un tema portante in tutta quanta la Bibbia. Questo passo è estremamente importante perché non è è la prima volta che si parla di Babele o di Babilonia, ma noi ritroviamo costantemente la presenza di Babele o Babilonia in tutta la Bibbia. La troviamo qui, la troviamo nelle profezie dei profeti, Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele. Troviamo tanti profeti che parlano del carattere di Babilonia, delle opere di Babilonia, della inimicizia dei babilonesi, della violenza, dell'arroganza, della forza militare bruta, della crudeltà dei babilonesi nei confronti del popolo israelita. Sappiamo bene che gli ebrei sono stati deportati a Babilonia, e Babilonia è stato sempre l'esempio della empietà, dell'arroganza, della superbia, della prevaricazione, del peccato in ogni sua forma, ma anche della persecuzione, della crudeltà e della confusione. Noi troviamo Babilonia perfino nell'ultimo libro della Bibbia, nell'Apocalisse, dove due capitoli, il 17 e il 18, sono dedicati a mostrarci il suo carattere, la sua natura e poi la sua distruzione, la sua caduta, la sua rovina eterna. Babilonia, quindi, nella Bibbia è un tema, è uno dei temi portanti, è molto più che un simbolo, è una realtà costantemente presente con la quale il popolo di Dio di tutti i tempi si è sempre dovuto confrontare. E Babilonia è destinata a durare fino alla fine del mondo. Questo è importante. Noi viviamo in mezzo a Babilonia, siamo dispersi nella Babilonia o nella Babele di questo mondo. In effetti, Babilonia è la città costruita dall'uomo, che è temporanea, che è empia. È la città dell'uomo che si oppone alla città di Dio, come l'ha chiamata il Regno di Dio, la Chiesa, Agostino da Ippona, e che la città di Dio è destinata a rimpiazzarla e a rimanere per l'eternità. Babilonia passerà, per quanto può essere splendida, per quanto può essere potente, per quanto può essere grande, per quanto può essere forte, per quanto possa sembrare invincibile, Babilonia passerà. La città di Dio è destinata a rimanere per sempre. E oggi vi voglio parlare di questo carattere empio, ribelle e orgoglioso, che si oppone a Dio e ai suoi piani. Mentre, se Dio lo vorrà, domenica prossima, Dio piacendo, vedremo il modo in cui Dio reagisce e sovverte questi piani babilonesi. E come vi ho anticipato nella nostra chat, nel nostro gruppo di Telegram, questo passo contiene un altro chiasmo. Che cosa sia un chiasmo ormai non ve lo devo spiegare più. È una struttura cerniera, gira intorno a un punto centrale. Il punto centrale, dal punto di vista letterario e quindi anche del soggetto di questo passo, è il versetto 5, le parole di Dio, dove Dio parla, il Signore discese per vedere, e c'è una corrispondenza tra le azioni degli uomini e poi la reazione di Dio. Non entrerò nei dettagli, potete studiarlo per conto vostro, ma quello che voglio mostrarvi questa mattina è prima di tutto il fatto che gli uomini, o l'uomo che costruisce Babilonia, è un essere dal grande potenziale, dalle grandi capacità, che però utilizza per compiere non il bene, ma il male. Questo capitolo logicamente e cronologicamente dovrebbe essere posto, come dicevo domenica scorsa, prima del capitolo 10, ma questo capitolo ha lo scopo, è presente nella Bibbia per farci comprendere come dobbiamo guardare al mondo, per darci una corretta visione del mondo. Molta gente oggi è disorientata, non riesce a capire la vita, non riesce a orientarsi su come deve interpretare gli eventi. Siamo sommersi da una grande quantità di informazioni, guerre, adesso stiamo sentendo di questa guerra di queste schermaglie, e più che schermaglie in realtà è una vera e propria guerra civile, perché si combatte all'interno dei confini di una nazione, in Israele, no? Sentiamo di guerre, sentiamo di catastrofi, sentiamo di tante cose che ci lasciano perplessi, no? Stiamo venendo fuori, a quanto sembra, da questa lunga crisi che non finirà, diciamo, così presto neanche, della pandemia. Ma come dobbiamo guardare al mondo? Come dobbiamo vedere, come dobbiamo interpretare le cose della vita? Perché gli uomini non si capiscono? Perché gli uomini si fanno la guerra? Perché gli uomini si oppongono alle leggi di Dio? Ecco, questo passo ci fa comprendere qualcosa della natura umana e ci aiuta ad avere una corretta visione del mondo. Qui noi scorgiamo gli uomini nella loro grandezza. L'uomo è un prodigio da una parte ed è anche una grande delusione. Vediamo che gli uomini qui hanno una lingua comune. E ovviamente questa capacità di comunicazione viene da Dio. Gli uomini parlavano la stessa lingua, certo, derivavano da una unica famiglia e quindi ovviamente si capivano. La facilitazione nel passaggio di informazioni e idee è una spinta straordinaria verso il progresso. Quando gli uomini hanno delle barriere nelle comunicazioni, la conoscenza che c'è in un cervello non può passare in un altro cervello. Ci pensate, no? Ma se gli uomini riescono a comunicare, pensate come sto comunicando con voi: comunico con le mie mani, io mi muovo, comunico con la mia persona, ma comunico con le mie parole, dei concetti complicati che sarebbe difficile che io vi spiegassi senza parole, sono, a meno che voi non conosceste il linguaggio dei segni, no? Ma anche quelle sono parole messe in gesti, non potrebbero arrivare a voi. Quello che c'è nella mia testa non potrebbe arrivare alla vostra testa se non ci fossero delle parole. E se io cominciassi a parlare in un'altra lingua, se io cominciassi a parlare in inglese o in greco, greco non lo so parlare, ma potrei parlare in inglese, dire delle cose sensate, voi non mi comprendereste. Ma siccome parliamo la stessa lingua, usiamo le stesse parole, ci riusciamo a capire e quindi c'è capacità di poter andare avanti. Quindi comprendete quale grande vantaggio c'è nella facilità delle comunicazioni, e questo grande vantaggio può essere usato per il bene, ma può essere usato anche per il male. E noi vediamo che questi uomini non solo avevano un linguaggio comune, avevano anche una direzione comune. Qua c'è qualcosa di interessante che dobbiamo notare: dice che si dirigevano verso l'Oriente, questo al versetto 2, dirigendosi verso l'Oriente. Ora, che cosa significa questo? Beh, ci sono dei commentatori che hanno fatto notare che questa dirigersi verso l'Oriente è una frase, o verso est, è una frase ricorrente in questi primi capitoli della Bibbia. Vi ricordate quando l'uomo fu cacciato dal giardino d'Eden? Dov'è che i cherubini furono messi, per impedire il passaggio agli uomini? Appunto, custodivano l'Oriente, cioè gli uomini potevano andare verso occidente, verso nord, verso sud, ma non sarebbero potuti andare verso l'Oriente, dove c'era il giardino dell'Eden. E se leggete la storia di Caino, quando Caino si, dopo aver ucciso il fratello, scappa, dove se ne va? Se ne va verso Oriente. E se leggete la storia un po' più avanti di Lot, che si separa da Abramo, dove se ne va Lot, vedendo che la terra era buona? Se ne va verso est, verso la pianura di Sodoma. Ecco, ora noi non so, io non posso dirvi che questo andare verso Oriente significa necessariamente, diciamo, sfidare Dio. Tuttavia è qualcosa che noi troviamo nella Bibbia, e c'è certamente però una parola che ci fa comprendere chiaramente che l'azione di questi uomini che si volgono verso Oriente, si muovono verso Oriente, è di sicuro una azione in antagonismo, contraria a Dio. Da dove lo comprendiamo? Lo comprendiamo da un verbo che viene usato alla fine del versetto 2, che essi si stanziarono nel paese di Scinea, si fermarono là. Questo è chiaramente l'esatto contrario di quello che Dio aveva detto di fare. Cosa aveva detto Dio di fare? Aveva detto di spargersi sulla terra, di riempire la terra. Non voleva che tutti gli uomini si accumulassero e si ammassassero, facessero assembramenti, no, questa è una parola, in città per popolare soltanto densamente una certa area, ma che conquistassero la terra. Ma gli uomini qui invece fanno esattamente il contrario, si ammassano e pensano di dover starsene in una, in un solo luogo, in uno stesso luogo. E vedete cosa significa questo? Questo è chiaramente un insegnamento. Gli uomini hanno un accordo comune, si vogliono fermare e si mettono insieme d'accordo per fare qualcosa che è contro Dio. Che cosa c'è di peggio di un uomo che si ribella a Dio? Due uomini che si mettono d'accordo per essere ribelli nei confronti di Dio. 3, 4, 5, 10, 100.000 uomini che si accordano e che fanno delle leghe empie per ribellarsi a Dio, per dire spezziamo da noi i loro legami, rompiamo i suoi legami, rompiamo le funi, infischiamocene dei suoi comandamenti, facciamo a modo nostro, lui dice di spargerci, noi ci stanziamo, lui ci vieta di andare verso Oriente, noi ci andiamo. Vedete, questo è chiaro come gli uomini tendano costantemente a sviarsi da Dio. E questo non è vero soltanto per i peccatori, è una tendenza purtroppo comune a tutti quanti noi. I nostri cuori, anche i nostri cuori redenti, hanno purtroppo questa tendenza. Cioè, noi cantiamo un inno, vieni fonte d'ogni bene, che dice così: ogni dì son debitore alla grazia tua, Signor, il tuo forte immenso amore stringa a te il mio debol cuor, sempre pronto a fare il male, non lasciarlo, o buon pastor, de conservalo dall'alto, pien di fede, o mio Signore. E riconoscere che noi naturalmente abbiamo questa tendenza a sviarci da Dio ci fa comprendere che la nostra vita deve essere costantemente riindirizzata. Perché veniamo in chiesa costantemente, ogni domenica, due volte la domenica? perché siamo invitati a nutrirci ogni giorno della manna celeste che Dio ci provvede mediante la lettura, la meditazione della parola di Dio, la cura della nostra anima mediante la preghiera, la vita spirituale nelle nostre case. Perché? Perché noi tendiamo ad abbandonare il Signore e abbiamo bisogno di qualcuno che ci richiami costantemente. Per quale ragione il ministero della parola deve essere sempre rivolto a esortarci, a istruirci, a incoraggiarci, a riprenderci, a correggerci, a rimproverarci, a chiamarci al ravvedimento? Perché noi tendiamo sempre a sviarci da Dio. La nostra vita deve essere reindirizzata. I migliori tra di noi si sviano dal Signore, naturalmente, se abbandonati a se stesso, perché il Signore ha stabilito il ministero pastorale, il ministero della parola. Perché avete bisogno di una chiesa? Perché abbiamo bisogno gli uni degli altri? Non ne possiamo fare a meno, perché noi, abbandonati a noi stessi, tendiamo a sviarci da Dio. Tendiamo a legarci in sodalizi che sono sbagliati, e abbiamo bisogno di opporre a questi sodalizi sbagliati dei sodalizi che sono sani e santi. E questi uomini fanno un accordo comune. Certamente vogliono allontanarsi da Dio, vogliono fare queste leghe empie e usano i loro grandi doni, i vantaggi che sono a loro disposizione per il male. Parlano, comunicano bene e usano le loro comunicazioni per fare dei piani empi e per sviarsi da Dio. E quello che mostrano qui è una grande imprenditorialità, una grande intraprendenza, una grande capacità di pensiero, che però lo fanno per vincere la loro insicurezza. Perché per quanto l'uomo può essere prodigioso, sempre uomo rimane. Per quanto possiamo essere forti o pensare di essere forti, sempre mortali siamo. E Mosè ci fa conoscere le parole, i progetti di questi uomini e ci aiuta anche a scoprire quello che si agitava nella loro anima, nel loro cuore. Qual è il tratto caratteristico di queste persone? È lo spirito di iniziativa. Non sono persone debosciate, pigre, che pensano solo a divertirsi. Sono persone laboriose, sono persone intelligenti, sono persone scaltre, sono persone che guardano lontano e sono persone che hanno uno slancio verso il progresso, verso il futuro. Vogliono migliorare la loro condizione, non vogliono rimanere tali e quali essi sono. E quindi questi uomini che cosa fanno? Si mettono a discutere, organizzano un parlamento, si vedono per le strade. Noi potremmo pensare che i mezzi di comunicazione oggi sono diversi, che so, discutiamo su internet, discutiamo su piazze virtuali, si discute per televisione, si discute nei parlamenti, ma queste persone non sappiamo, si incontravano per strada, avranno avuto un'assemblea, che ne so. E cominciano a discutere. Di che cosa discutono? Quali sono i loro programmi? Beh, i loro programmi sono politici, i loro programmi sono scientifici, i loro programmi sono tecnologici, i loro programmi e le loro discussioni sono riguardo a come dovevano usare quello che avevano a loro disposizione. Dove si trovavano? Si trovavano nella Mesopotamia, Mesopotamos, cioè quella terra, quella vasta e fertile terra alluvionale tra i due grandi fiumi del Tigri e dell'Eufrate, che è piena di argille, è piena anche di petrolio. Lo sappiamo molto bene. dove si trova Babel, si trova più o meno nei pressi di Baghdad, nell'odierno Iraq. E quindi comprendiamo, petrolio e argilla ce n'era abbastanza. E quindi che cosa fanno? Studiano come utilizzare quello che era a loro disposizione, non più pietre pesanti da prendere, difficili da rompere, da sistemare, da trasportare. Prendiamo l'argilla, mischiamola con l'acqua, facciamola seccare al sole in delle forme e poi cuociamola in dei forni e abbiamo delle pietre. Noi ci siamo costruiti delle pietre, cioè dei mattoni più facili, squadrati, utili, di forma standard, che possiamo costruire la nostra città e soprattutto possiamo costruire una torre che possa raggiungere il cielo. E infatti queste torri, queste ziggurat, che sono, diciamo, il segno di queste città, non solo c'era qui a Babele, ma poi sono state costruite in altre città come Ur, che è la città di Abramo, eccetera, e ne sono arrivate fino a noi perché sono state ritrovate dagli archeologi. Erano delle torri a pianta quadrata che erano la base 90 metri e raggiungevano altezze imponenti per quell'epoca, 30 metri, ancora di più. 30 metri è un palazzo di 10 piani, immaginatevi per un uomo di quel tempo che cosa doveva essere. E questi uomini si mettono a discutere di tecnologia, come possiamo utilizzare la tecnologia questa nuova tecnologia per il nostro progresso, per il nostro affrancamento, per la nostra liberazione, per nutrire i nostri desideri di indipendenza, e discutono del futuro del loro stanziamento, una città con una torre, una città impressionante, una città bella, una città funzionale, una città comoda. Le città dei babilonesi che sono state restituite a noi dagli archeologi ci rivelano un grande progresso. La città di Ur dei Caldei, che era la città di Abramo, a parte Babilonia, conosciamo questi giardini pensili, muri colorati, decorati con metalli preziosi e tutto il resto, ma la città di Ur dei Caldei ha rivelato dei sistemi avanzatissimi di condizionamento e riscaldamento con dei canali che passavano sotto il pavimento. Giuseppe, i riscaldamenti e i raffrescamenti a pavimento non li avete inventati voi, perfino migliaia di anni fa facevano passare sotto il pavimento dei tubi di argilla, ovviamente, dove scorreva dell'acqua calda d'inverno e fresca d'estate, e rinfrescavano e riscaldavano le case. Incredibile, no? Per noi che oggi soltanto ripensiamo all'utilizzo di queste tecnologie. E pensate un po' quale stupore, quale meraviglia doveva essere per una persona che veniva dalla campagna, che veniva da un piccolo paese, un pecoraio come un israelita, pensare a queste grandi città belle, imponenti, architettonicamente stupende, con queste torri, con queste cose. Quindi l'estetica, l'impiego di materiali preziosi, immaginatevi l'impressione che doveva fare. Babilonia è un prodigio. Io mi ricordo la prima volta che sono stato a New York, negli Stati Uniti. Quando sono arrivato la prima volta negli Stati Uniti, sono arrivato nel aeroporto di Dallas, che tra tutti quanti gli aeroporti è forse il più grande. Quell'aeroporto, dentro l'aeroporto, si deve camminare, si devono prendere i pullman per muoversi, e decine di chilometri grande. Noi pensiamo all'aeroporto di Catania, all'aeroporto di Palermo, ma quelli ci sono aree vastissime, e tutto mi sembrava, io poi non è che sia un gigante, ma ovviamente tutto mi sembrava straordinariamente gigantesco. E quando sono stato la prima volta a New York, nell'isola di Manhattan, mi giravo e vedevo quei grandiosi grattacieli. Veramente l'idea della piccolezza e della grandezza delle opere umane e la bellezza anche, perché New York è una città straordinaria. Se prendete anche la macchina fotografica più scarsa, il telefonino più scarso, e fate una fotografia a caso, vi viene un'opera d'arte, perché è straordinariamente geniale e bella nel modo in cui viene concepita. E questo doveva essere più o meno la stessa cosa che succedeva alle persone che arrivavano a Babilonia. La grande meraviglia della terra. E questi uomini di proposito volevano fare proprio questo, perché il loro scopo era proprio questo. E noi qui vediamo, ascoltiamo le parole dei babilonesi. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo, e acquistiamoci fama affinché non siamo dispersi sulla faccia della terra. Che cosa rivela tutto questo? Rivela che lo scopo fondamentale per cui volevano costruire questa città e questa torre era quello di vincere le loro paure più profonde. Quali erano le loro paure più profonde? La solitudine e l'anonimato. Noi non vogliamo rimanere soli, non vogliamo essere dispersi sulla terra. Noi abbiamo paura della solitudine e noi abbiamo paura dell'anonimato, che nessuno si ricordi di noi dopo che noi ci saremo. Vogliamo fare qualcosa che ci fa passare alla storia, che fa sì che il nostro nome sia ricordato. Hanno bisogno gli uni degli altri, e questa unità dà loro l'illusione di essere qualcuno, di poter ottenere l'immortalità. E queste sono le paure più profonde degli uomini anche contemporanei. Noi vogliamo sentirci protetti, vogliamo sentirci amati, vogliamo sentirci considerati, vogliamo sentirci ricordati. Se qualcuno passa oltre a noi, non ci guarda, non ci considera, noi ci rimaniamo male. Vogliamo essere al centro dell'attenzione, vogliamo il centro del palcoscenico. Poi vogliamo essere importanti, vogliamo che qualcuno almeno ci consideri e ci ritenga importanti. E questi uomini si danno da fare, si impegnano, diventano operosi. E vedete, attivismo, operosità, laboriosità in questo senso non sono sempre necessariamente dei valori, piuttosto spesso sono dei modi per fuggire da Dio. Quanta gente oggi, dietro la scusa devo lavorare, devo portare i soldi a casa, devo fare questo, devo impegnarmi, finisco una cosa, ne faccio un'altra, ne abbiamo questi bisogni, ma lo faccio per te. Si dimenticano che stanno semplicemente cedendo a una tentazione, che è quella di non lasciarsi scrutare da Dio. Non bastano 6 giorni di lavoro, non bastano 10 ore di lavoro, non bastano 12 ore di lavoro. Ce ne vogliono 7 di giorni di lavoro, perfino la domenica non sappiamo mettere da parte un giorno per dire: io devo stare davanti a Dio. E dopo 6 giorni di lavoro sono così stanco che mi devo divertire, ed è un modo diverso per fuggire ancora da Dio. Da una parte ci lasciamo estenuare dal lavoro, e poi invece di recuperare le forze nel modo sano e giusto, vogliamo continuare a dimenticarci del nostro creatore. Comprendete che questo è un suicidio? Lo comprendi? No, forse non te... Ci sono 2 modi, l'ho sempre detto, in cui ci si può uccidere: o in un colpo solo, sparandosi un colpo in testa, impiccandosi, o piano piano, magari mangiando senza fare attenzione a quello che si mangia, magari conducendo dei sistemi di vita che sono assolutamente disordinati, o anche un suicidio spirituale può essere fatto in un colpo solo, abbandonandosi a un peccato aperto e pubblico, o anche conservando dei piccoli peccati che a uno diventano quei legami che ci terranno, ci trascineranno all'inferno per l'eternità. Non trascurate i vostri doveri, non lasciatevi ingannare dal fatto che alcune cose sono cose piccole tutto sommato, perché una cosa piccola dopo un'altra vi porta sempre più giù e lontani da Dio. E queste persone sono piene di lavoro, hanno dei grandi progetti per fuggire da Dio, dai propri doveri, in un modo empio per affermare la propria personalità, la propria volontà. Pensate agli uomini della parabola di Gesù, l'uomo che costruì la casa sulla sabbia e l'uomo che costruì la casa sulla roccia. Chi finì prima? Ma la casa costruita sulla sabbia sicuramente è stata finita prima. Perché? Perché non c'era bisogno di fare tutto questo lavoro nelle fondamenta, scavare, trovare la roccia, e poi quando l'hai trovata devi cominciare a costruire le fondamenta solide, eccetera. E prima di uscire fuori, quando ha messo la testa fuori dalla terra, l'uomo che ha costruito sulla roccia, quell'altro aveva già finito e lo guardava dal suo portico e diceva: ma guarda un po', ma tu sei proprio uno sfaticato, io mi godo qui il fresco e tu lì a sudare. E la moglie e i figli dell'uomo che aveva costruito la casa sulla sabbia avranno detto ai figli di quell'altro che stava costruendo la casa sulla roccia: ma poveretti voi, guardate, il nostro papà è un uomo di maggior successo, guardate, noi ci siamo arrivati prima di voi alla gioia, al riposo, alla ricchezza, alla soddisfazione. E quelli sudavano. La laboriosità non è necessariamente un favore se è fatta contro i principi stabiliti da Dio. Sapete bene che Gesù paragona l'uomo che ascolta la parola ma non la mette in pratica a colui che ha costruito la casa sulla sabbia. Questi uomini avevano dei principi sbagliati e tutte le loro virtù, tutte le loro qualità, tutta la loro intelligenza, tutto il loro valore era una bestemmia nei confronti di Dio. E infatti, e qui sto per concludere, questo è il mio ultimo punto, questi uomini mostrano una grande arroganza destinata ad essere umiliata da Dio. Cosa rivela in tutto questo? Rivela che i loro progetti e i loro discorsi erano arroganti. Prima di tutto avevano una religiosità. Sì, una religiosità, ma che genere di religiosità? Era una religiosità umanistica. Gli uomini non possono rinunciare alla religione. Se smettono di andare in chiesa, se ne vanno negli stadi quando gli stadi sono aperti, la domenica. Se smettono di adorare Dio, probabilmente cominceranno ad adorare la natura, ma qualche cosa la devono adorare. Gli uomini hanno la necessità di essere religiosi. E questa religiosità di questi babilonesi non era certamente l'idea ingenua di poter raggiungere il cielo, ma quella di costruire un tempio che avrebbe loro permesso di raggiungere Dio mediante i loro sforzi. Dalla Genesi, da Genesi 3 in poi, noi vediamo che è Dio che scende a incontrare l'uomo, ma loro pretendono di salire per incontrare Dio. Il loro incontrare Dio sarebbe stato il risultato dei loro sforzi, delle loro conquiste tecnologiche, delle loro conquiste scientifiche, dell'impiego dei loro mezzi e della loro fatica e del loro sudore. Ed è l'esatto contrario dell'attitudine che Dio si aspetta, non nel senso che Dio non vuole che noi facciamo niente e aspettiamo inermi e inerti, ma che noi confidiamo in Lui piuttosto che nella nostra arte, nella nostra scienza, nella nostra tecnologia. Questi uomini vogliono scoprire Dio, ma lo vogliono scoprire con i loro sforzi. Quella torre sarebbe stata una piattaforma ideale per tale incontro con Dio. Questi babilonesi credevano nell'esistenza di Dio, ma non credevano in un Dio che è totalmente altro rispetto alla natura, trascendente, ma un Dio che è eminente, che è alto, ma che non è qualcosa di diverso dalla natura. Bisogna andare in un certo posto, bisogna elevarsi, bisogna cercare dentro di noi. Oggi così si dice, no? Questa è la spiritualità contemporanea. Dio lo devi trovare dentro di te, devi trovare la divinità che è in te, no? E loro avevano semplicemente una piccola prospettiva diversa, ma sempre la conoscenza di Dio sarebbe stato qualcosa che era legata alla natura. Dio è parte di questa creazione, parte della consapevolezza umana, e mostrano una mentalità secolarizzata. Una città e una torre. Prima la città e la torre, sì, deve stare lì. Noi non possiamo fare a meno di avere una religione, però Dio è qualcosa che comunque sta ai margini, alla periferia. Dio è irrilevante per i babilonesi, egli non è affatto necessario. E Dio è posto ai margini, Dio è ridotto a un burattino nelle mani degli uomini. Si può ammettere che sia imminente, ma appunto non trascendente. Egli, seppure può avere un posto, deve starsene nella periferia, non al centro della vita delle persone. Dio non è in fondo necessario. Abbiamo la nostra medicina, abbiamo la nostra scienza, abbiamo la nostra tecnologia, abbiamo i nostri mezzi. Dio è sostituibile, Dio è rimpiazzabile con cose che sono sotto il nostro controllo. Dio non può essere il Dio che deve dire a me quello che devo fare. Sono io che devo farmi un Dio a mia immagine e somiglianza. Io devo stabilire cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa si può fare e cosa non si può fare. Io posso ridefinire la giustizia, io posso ridefinire la moralità, io posso ridefinire la famiglia, io posso ridefinire tutto, io posso fare le mie leggi, e siccome le mie leggi sono approvate dal 50% più uno, devono essere giuste. Non mi importa che cosa ne pensa il creatore del cielo e della terra. Dio non è necessario, anzi, meno parla meglio è. E se parla, deve parlare in una chiesa, tra le mura di una chiesa. Non lo voglio sentire parlare in piazza, non voglio sentire che egli mi dica come devo vivere io. Questo è il ragionamento dei babilonesi, e questo è quello che noi vediamo intorno a noi oggi. Noi siamo Dio, noi stabiliamo il vero e il falso. Noi siamo la misura della verità e della giustizia. E questa aspirazione di questi babilonesi è una arrogante fiducia nei propri mezzi. Noi saremo gli artefici del nostro destino. Ci sembra proprio quasi di poterli sentire, pieni di ottimismo, pieni di entusiasmo, nelle loro riunioni, nelle loro piazze, negli angoli delle strade, parlare nelle loro assemblee, entusiasti, farsi coraggio gli uni gli altri e pensare che riusciranno a risolvere tutti i problemi, o perlomeno che avrebbero avuto le capacità di risolverli questi problemi. È profondamente illusorio. Noi oggi sentiamo di quanta gente pensa di poter risolvere i problemi dell'umanità. E in fondo che cosa sono i politici, i nostri politici? Dite la verità, fateci caso. Sono quelli che ci offrono delle, e sono pienamente convinti di avere la giusta ricetta per risolvere tutti i nostri problemi. Ecco, il comunismo darà la felicità agli uomini. No, il capitalismo darà la felicità agli uomini. No, abbiamo visto nel secolo scorso crollare questi miti, l'idea che sarebbe stato uno stato potente che avrebbe potuto ordinare la vita di tutti donando a tutti ricchezza, uguaglianza, è fallito miseramente. Poteva essere interessante nei principi, poteva essere, come dire, attraente, ma che cosa ne è stata di una grande Unione Sovietica? È caduta e si è rotta in mille pezzi. E che dire del sistema capitalistico? È la stessa cosa. La ricchezza concentrata nelle mani di pochi, che dovrebbero preoccuparsi dei più, ma che invece cercano sempre di arricchire sempre di più a danno di quelli che hanno di meno. L'uomo è così. E poi arrivano quelli, i politici, che dicono: ce l'abbiamo noi la giusta ricetta per risolvere ogni cosa. Siamo noi che aboliremo la povertà. E abbiamo abolito la povertà. Quando l'attuale ministro Di Maio, non ce l'ho né con Di Maio né con il Movimento 5 Stelle, capite perché sto dicendo queste cose, ma quando l'attuale ministro Di Maio disse abbiamo abolito la povertà, mi venne in mente subito una parola di Gesù: i poveri li avrete sempre con voi. Insomma, Di Maio e Gesù. Ma quando mai? E poi vengono gli altri populisti e ci dicono: prima gli italiani, oppure proteggiamo le classi più oppresse e facciamo questa legge che impedirà la violenza nei confronti di persone omosessuali, eccetera. L'uomo è violento di natura, non sarà una legge a farlo. Voi non mi avete mai sentito e mai mi sentirete parlare in modo violento nei confronti di nessuno. Io cerco di, anzi ho cercato sempre di rispettare, anche quando ho avuto a che fare nella scuola con ragazzi o ragazze che chiaramente avevano delle attitudini e degli atteggiamenti che facevano supporre almeno una confusione riguardo alla loro identità sessuale. Chiunque si fosse permesso di trattarli male, di bullizzarli, aveva la mia forte reazione come educatore. Nessuno si deve permettere di usare delle parole offensive o violente, già le parole, non parliamo degli atti, nei confronti di nessuno. Noi dobbiamo vigilare su questo e non lo dobbiamo fare noi, ma questo significa che bisogna indottrinare i bambini delle scuole di ogni ordine e grado, a cominciare dalla scuola dell'infanzia, su questioni che sicuramente sono delicate e complicate. Come vorrebbe fare questo attuale legge che è in discussione al momento al Senato? Io credo di no. Proteggere e difendere tutti hanno il diritto, perfino di peccare dal nostro punto di vista, e di vivere la vita che vogliono vivere se così scelgono. Babilonia la fermerà Dio, non possiamo fermarla noi. Sodoma la fermerà Dio, non possiamo fermarla noi. Siamo incapaci, non abbiamo le forze e non abbiamo neanche l'autorità per farlo. Tuttavia, quando si vuole imporre ai nostri figli o alle nostre persone o al mio pensiero di esprimersi, io devo parlare. Io devo dire che c'è una legge e c'è un Dio nei cieli che ha affermato che certi comportamenti sono offensivi nei suoi confronti, quindi peccato, e sono distruttivi per l'essere umano. Perché il peccato non è soltanto un'offesa nei confronti di Dio, ma è anche qualcosa di completamente innaturale e distruttivo per gli uomini. Questi uomini invece hanno una arroganza e hanno l'aspirazione di diventare immortali. Acquistiamoci fama, facciamoci un nome. In realtà è proprio questo la parola che utilizzano, e c'è un gioco di parole nella scrittura che in italiano noi non lo cogliamo. Se questi uomini fanno dei progetti e non hanno assolutamente in mente Dio, sono gli uomini di cui parla Giacomo quando dice: a voi che dite andremo in questa città e faremo questo e faremo quell'altro, e non dite: se Dio vuole ci riusciremo, se Dio lo vuole. E in questo passo troviamo un gioco di parole. Queste persone qui dicono: noi costruiamo una città, facciamo una torre che arrivi fino al cielo e acquistiamoci fama. Letteralmente questo termine, che viene qua tradotto con l'espressione acquistiamoci fama, significa facciamoci un nome. E la parola ebraica per nome è Shem, che è il nome di Sem, il nome di uno dei figli di Noè, Sem. Facciamoci un Sem. Se voi girate pagina nella Bibbia, al capitolo 12, quando c'è la chiamata di Abramo, Dio usa questa stessa parola per dire così ad Abramo. Dice: io benedirò chi ti benedirà, farò di te una grande nazione, ti benedirò e io renderò grande il tuo Shem, io renderò grande il tuo nome, io ti darò fama. Noi non sappiamo, a parte Nimrod, nessun nome, o pochi nomi, no? Quelli che sono rimasti scavati dagli archeologi dei babilonesi, ma di Abramo se ne parla ancora, e noi lo consideriamo nostro padre perché abbiamo la sua stessa fede. Politici, predicatori, atleti, artisti, musicisti, grandi direttori d'orchestra, youtuber, blogger, nel loro piccolo tanti altri uomini e donne da nulla, che mostrano così tutta la loro follia: voglio un nome, voglio fama, voglio diventare importante. Quanti follower hai? 50.000, 1 milione, 25 milioni di follower. Ho un nome, io dico una parola e tutti mi devono stare a sentire, io pubblico una fotografia e tutti devono cadere ai miei piedi. Follie. Uomini del nome. Io ho concluso e sono già a 53 minuti, questa volta me lo sono messo io. Però volevo parlarvi di uno dei miei eroi. Sapete, uno dei miei eroi è questo signore qui, George Whitefield. Abbiamo tradotto e pubblicato questo, che è una sintesi di queste opere in due volumi. George Whitefield è stato un uomo che è stato grandemente usato da Dio per portare il Vangelo in tante persone perdute nel 1700, e con l'aiuto di Dio aveva creato un movimento e un risveglio straordinario, e c'erano tanti che cominciavano a chiamarsi i Whitfieldiani, il metodismo calvinista. Ma lui aveva altri piani. lui doveva andare in America, voleva costruire un orfanotrofio, voleva aiutare tutti quanti perché tutti potessero conoscere l'Evangelo. E c'erano tanti che c'erano già tante denominazioni e lui voleva lavorare con tutti quanti, anche persone con le quali non aveva molto teologicamente in comune. E allora era molto amico di John Wesley, che era un arminiano, lui era un calvinista, eppure disse: va bene, tienili tu, curali tu queste persone qui che io ho per grazia di Dio portato a una migliore conoscenza della verità, del Vangelo, che si sono convertite. E Wesley cominciò a organizzare i gruppi, le chiese, le società, così si chiamavano, metodiste. E qualcuno disse: ma fratello Whitfield, tu devi fare qualcosa, tu devi fondare un movimento, tu devi fare una denominazione. Tu fratello Whitfield, devi passare alla storia, tu lo meriti. Sapete che cosa ha risposto Whitfield? Cerco di tradurvelo perché non ho trovato la citazione in quella in italiano, ma credo che non ci sia. Lasciate che il mio nome sia dimenticato e che io sia calpestato sotto i piedi di tutti gli uomini, se questo può essere utile affinché Gesù Cristo sia innalzato. Lasciate che il mio nome muoia per sempre e che i miei stessi amici si dimentichino di me, se questo può giovare alla causa del nome benedetto di Gesù, affinché essa sia promossa. Io voglio portare le anime non a un partito, ma a un senso della loro perdizione, della condizione della loro natura rovinata, e alla fede autentica in Gesù Cristo. Ma che cos'è Calvino? Ma che cos'è Lutero? Oh, lasciateci guardare al di sopra dei nomi, al di sopra dei partiti. Fate sì che Gesù sia tutto in tutti e che Egli sia predicato. E io non mi preoccupo di chi avrà la preminenza. Io so qual è il mio posto, quello di essere servo nei confronti di tutti, e non voglio avere un popolo che si chiamerà con il mio nome. E a un altro che gli diceva che lui avrebbe invece meritato tutto questo, gli rispose: io sono contento di aspettare, perché c'era molta gente che parlava male di lui e lo calunniava, e gli diceva: fratello Whitfield, tu ti devi difendere da queste accuse. E lui disse: io sono contento di aspettare fino al giorno del giudizio, affinché ogni accusa possa essere eliminata riguardo al mio carattere, e dopo che sarò morto non desidero altro epitaffio che questo: qui giace G.W. Che genere di uomo egli sia stato lo si scoprirà nel grande giorno del giudizio. Questi sono gli uomini che dobbiamo ammirare e che dobbiamo imitare. A chi appartieni? A quelli che vogliono prendere la parte dell'antagonismo nei confronti di Dio, o a quelli che vogliono seguire umilmente, devotamente, l'agnello dovunque egli vada? Stiamo costruendo delle torri di Babele per noi stessi, per le nostre famiglie, per i nostri figli. Sapete qual è la cosa più grave? È quello di avere una rispettabilità esterna, ma avere un cuore nemico rispetto a Dio. La Babele poteva apparire splendida, ma era corrotta e marcia all'interno. Come appariamo? E come siamo? se il Signore non edifica la casa, invano si affaticano gli edificatori. Se il Signore non sorveglia la città, invano vegliano le guardie. Fratelli, Dio ci conceda di non essere come i babilonesi. Voi che credete in Gesù Cristo non appartenete alla città dell'uomo, ci vivete nella città dell'uomo, ma voi siete la città di Dio, la città che è edificata sul fondamento e il cui architetto e costruttore è Dio, la città che ha Cristo Gesù come pietra fondamentale e come pietra della vetta. Oh, che il nostro nome perisca, che nessuno si ricordi di noi, se però il nostro nome è conosciuto in cielo. Amen. Preghiamo. Signore Padre nostro, aiutaci, o Signore, a non appartenere a coloro che orgogliosamente si vantano dei doni che tu hai dato loro, per ribellarsi a te e per fuggire lontano da te. Concedici, o Signore, di essere dei degni cittadini della città di Dio. Chiama i nostri figli, fa che non si lascino vincere dalla mentalità di questo mondo, chiama i nostri vicini di casa, chiama i nostri vicini di quartiere, chiama i nisseni, i siciliani, gli italiani, gli eletti di tutto il mondo in questi ultimi tempi, e usati di noi per tutto ciò. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.